O Gesù, il tuo nome significa colui che salva e la tua preoccupazione è di darci continuamente la vita. Beato l'uomo che si è affidato a te, che sceglie di lasciarsi istruire dalla tenerezza del tuo cuore dolcissimo. Vogliamo affidarci a te come i poveri del Vangelo, come i piccoli che gridano giorno e notte a Dio e a cui tu hai promesso il dono dello Spirito Santo. Ti chiediamo di riempire di gioia e di pace i nostri cuori. Aiutaci ad accettare i nostri peccati e a lasciarci perdonare. Liberaci dalla nostra durezza di cuore e la tua fedeltà e la tua grazia si proteggano sempre. Sappiamo di meritare la condanna a causa della nostra orgogliosa presunzione e di tutti i peccati che abbiamo commesso, ma tu, Salvatore divino, ripeti anche a noi, come alla peccatrice del Vangelo, neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. Allora anche le nostre labbra si apriranno nella lode per effondere il cantico nuovo dei redenti. O Madre carissima e santissima, tu che hai pregato col Magnificat e ce lo hai insegnato, sostieni la nostra debole preghiera e il nostro fragile proposito di totale fedeltà al tuo divin figlio. Amen. Rileggiamo di nuovo allora il nostro testo, il nostro brano della donna sorpresa in adulterio. Proprio io penso che sia importante questa ripetizione nella lettura, questo imparare a rileggere, leggere, rileggere, perché questo ci dona, assimila pian piano la parola e questa parola continua a dirci qualcosa di nuovo. Se no la leggiamo di fretta e tutto ci sfugge, se la leggiamo ad agio la riprendiamo. Gesù allora se ne andò al Monte degli Ulivi. Di mattino presto poi di nuovo si presentò nel Tempio e tutto il popolo veniva da lui ed essendosi seduto ammaestrava loro. Conducono allora gli scribi e i farisei donna in adulterio sorpresa e avendo posta lei in mezzo dicono a lui: Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto commettendo adulterio. Ora la legge, nella legge, a noi Mosè ha comandato donne simili di lapidare. Tu dunque cosa dici? Questa cosa poi dicevano mettendo alla prova lui, affinché avessero di che accusare lui. Allora Gesù, giù essendosi chinato, col dito scriveva sulla terra. Siccome poi insistevano, interrogando lui, si drizzò e disse a loro: «Il senza peccato di voi, per primo su di lei getti pietra». E di nuovo, essendosi chinato, scriveva in terra. Essi allora, avendo udito, se ne andavano uno per uno, cominciando dagli anziani, e rimase solo e la donna in mezzo essente. Essendosi drizzato poi Gesù, disse a lei: Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannato? Ella disse, allora disse: Nessuno, Signore. Disse allora Gesù: Neppure io condanno te. Va, e da ora non peccare più. Dicevamo allora questa quinta sessione che ho intitolato Il perdono, cioè va e d'ora in poi non peccare più. Siamo giunti dunque all'ultimo atto di questo scandaloso episodio evangelico. Già uso la parola scandaloso perché, come vi ho detto, nei primi secoli della Chiesa è stato letto con molta cautela. Una conclusione così, se non è ben compresa, poteva far indulgere al lassismo. Pecchiamo allegramente perché la misericordia del Signore è senza fine, no? Allora uno dice, ma sì, dai, tanto il Signore perdona tutti, la misericordia è grande, si cade un po' nel lassismo. È così che questo episodio, vi dicevo, fu censurato da alcuni antichi codici, anche molto autorevoli, codici più importanti non lo portano, vuol dire che dava un po' fastidio. E così la misericordia è talmente fuori da ogni umana comprensione e da ogni ragionevole considerazione che è meglio toglierla, onde evitare spiacevoli fraintendimenti. Anche alcuni moderni studiosi stentano a riconoscere, dicevo, l'autenticità di Giovanni, di fatto probabilmente non è di Giovanni, e tuttavia la fede autentica della Chiesa ha affermato che si tratta di un testo ispirato, dunque viene da Dio, è stato tagliato ma è un testo ispirato, probabilmente è un testo di Luca. Riprendiamo dunque in mano questa pagina dove l'abbiamo lasciata e abbiamo visto tutti gli accusatori si sono allontanati, forse anche gli altri. La gente era accorsa per ascoltare Gesù, forse per non disturbare, se ne va in punta di piedi. Nessuno rimane lì per dire, beh, adesso che facciamo, sarebbe stato indiscreto. Il testo non parla neanche degli apostoli. Quindi quello che rimane è soltanto Gesù e lei. Gesù ancora chinato e lei lì, vicino. Di essa l'Evangelista non dice nulla di questa gente, ma forse, dicevo, proprio per senso di discrezione, perché la gente si era allontanata, hanno pensato bene di non interferire in un dialogo tanto personale. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Ascoltiamo per un attimo la discrezione che fa dell'episodio François Mauriac, ve lo dicevo, nella vita di Gesù, descrive molto bene questa cosa, secondo me è una delle pagine più belle, insieme all'ultima pagina della vita di Gesù di Mauriac. Gesù rimase per un istante solo con la donna, dopotutto egli non era il suo giudice naturale, poiché i suoi accusatori si erano dileguati, avrebbe potuto approfittarne per fuggire. La donna, ella pure, e mettersi al sicuro. Non di meno restò là, lei, colei che questa notte ancora si abbandonava alle delizie del suo crimine. Aveva molto sofferto, molto lottato contro se stessa prima di soccombere, ed ecco che non pensa più al suo amore né ad altri, all'infuori di questo sconosciuto che la guarda, ora che sono soli, ed ella non è più umiliata. Ed ella pure lo guarda, ancora piena di vergogna, ma non è più quella stessa vergogna. Piange per il male che ha fatto. Il desiderio si ritrae da lei. Tutt'a un tratto nel suo cuore, nella sua carne, regna una grande calma. Vedete, un grande maestro che scrive. La descrizione credo che è molto convincente e anche molto verosimile. Gesù ha appena svelato qual è il suo modo di considerare la legge. La legge condanna il peccato non perché gli uomini si giudichino gli uni gli altri, ma perché sentano il bisogno di essere salvati da Dio. Ecco perché la legge condanna il peccato. Se la legge condannasse il peccato perché gli uomini si giudichino gli uni gli altri, siamo finiti. In effetti ricordate che San Paolo dice siamo fritti. La legge non ha salvato nessuno così. È la misericordia che salva. La legge serve perché noi sentiamo il bisogno di essere salvati da Dio. Infatti Paolo, parlando della Torah, dice: la Torah ci deve far sentire peccatori. Lui ce l'ha data perché noi ci sentissimo peccatori, cioè incapaci di osservare tutte queste norme, senza la sua grazia. Senza di te, Signore, noi non sappiamo e non possiamo fare nulla. Forse gli scribi e i farisei non hanno capito la lezione, ma hanno comunque abbandonato il campo, imbarazzati a causa delle parole di Gesù che li inchiodavano alla loro responsabilità. Ora Gesù si rivolge alla donna: donna, dove sono? Io sono venuto per salvare, non per condannare, e dunque non devi credermi come tuo giudice, non sono il tuo giudice. La risposta della donna potrebbe sembrare un sospiro di sollievo, eh? Nessuno, Signore. La conclusione di Gesù è molto importante e va letta con attenzione, perché potremmo non capire ciò che Gesù sta affermando. Intanto Gesù, il discorso di Gesù non è sul male compiuto da questa donna. Il male è già condannato dalla legge, non ha bisogno di ulteriori stigmatizzazioni o condanne. Il male è male. Non c'è nemmeno bisogno che ella lo confessi, dal momento che è stata sorpresa mentre lo compiva. Non è che questa donna dice: Signore, è vero, ho peccato, ma non c'è bisogno. Fu sorpresa in adulterio, dunque il male c'è. Non ha neanche confessato di essere pentita. Non so se avete notato, è strano, eh? Ricordate, somiglia molto questa parabola del padre misericordioso. Anche lì il figlio torna non perché è pentito, ma perché ha fame. Non c'è neanche un pensiero al padre. Quando si trova lontano non dice: ma poverino mio padre, chissà quanto soffre, stava piangendo tutti i giorni, mi aspetta che torno, come faccio a star lontano da lui? No, dice: non ho più pane, non riesco più a mangiare, ho fatto fuori tutti i soldi, che faccio? Torniamo là. E il padre lo accetta lo stesso. Quindi la condizione per essere perdonati e accolti non è il perdono, la condizione è il ritorno, è un'altra cosa. Perché, Signore, sono tornato non perché il male mi fa schifo, ma perché non posso vivere lontano da te, è questo, capite? L'hai fatto tu questo cuore, diceva Agostino, è come inquieto finché non torna a te, finché non trova te, è proprio l'inizio delle confessioni. È curioso, che se leggete Sant'Agostino, le confessioni, c'è tutta una lunga parte delle confessioni in cui Agostino racconta della sua conversione, lunghissimo, racconta meticolosamente tutti i passaggi. E poi dopo è arrivata la notte del... uno dice: beh, racconterà il battesimo, no? Tre parole: et battizzati sumus. Tutto lì, cioè, e fummo battezzati. Basta. Per dire basta, ormai è compiuto. Cioè, il tragitto più lungo è quello della conversione, c'è tutto il travaglio dentro. Ma poi alla fine, ecco la parola risolutrice: et battezzati sumus. Guardate, nel 387 viene battezzato a Milano da Sant'Ambrogio, nel battistero che ancora esiste davanti un po'. Della parte davanti, proprio vicino alla facciata o sotto la facciata del Duomo di Milano. Ecco, quindi tre parole per dire. Ora adesso non c'è molto da dire, quello che è stato, vedete che Gesù non sta lì, quindi non c'è bisogno di ulteriori stigmatizzazioni. Il male adesso è superato, perché? Perché è arrivata la misericordia. Non c'è bisogno che ella confessi. Ora, anche in questa eventualità, nell'eventualità che questa donna dovesse fare la confessione, noi sappiamo quanto Gesù era capace di renderla gioiosa. Ricordate la samaritana, che correndo al villaggio, un'altra, che non è più molto pentita, anche lei, non è che dice: oh Signore, come sono pentita, 5 mariti, adesso quello che ho non è neanche mio, adesso cosa farò, che disgrazia. No, anzi, quando lui dice: vai a chiamare tuo marito, e lei con una faccia di bronzo dice: No, 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 marito. E Gesù dice, dici bene che non hai marito, ne hai avuti cinque, quello che hai non è neanche tuo, quindi cinque mariti più un amante, capite che allegria, una litania di mariti, ma tuttavia Gesù non dice bugiarda, screanzata, ma guarda che cosa mi racconti, adesso te la faccio pagare, vedo che quest'acqua diventi tanto veleno per te, niente. Gesù con una frase semplice, no? E quindi pensate a questa donna che corre, vi ricordate la samaritana che abbandona, è andata a prendere l'acqua, dimentica perfino di prenderla, lascia lì la brocca, corre nel villaggio e dice a tutti, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Notate la parola della samaritana, mi ha detto quello che ho fatto, non dice mi ha rimproverato. Perché alla fine sicuramente qualcuno poteva dire ma guarda che non dovevi neanche andare fino al pozzo per qualcuno che dovevi, perché lo sappiamo tutti quello che hai fatto, ma in realtà così tu l'avresti rimproverata. Questa donna dice tutti mi hanno rimproverato per quello che ha fatto, quest'uomo mi ha detto quello che ho fatto, che è diverso, capite? Cioè lui mi ha messo nella verità, ma non mi ha fatto pesare tutto questo, mi ha detto che la situazione non era quella trasparente e bella che io facevo immaginare, potevo dare l'impressione di dare, ma lui ha condannato il male, ma non me, non mi ha puntato il dito contro, capite? Qui Gesù sta condannando il male c'è, non c'è bisogno neanche di dire, è stata sorpresa durante l'adulterio, così non possiamo dimenticare lo stile, il tratto di Gesù, dei confronti di Levi, pubblicano, Matteo, no, Levi, diventa discepolo, diventa apostolo, pensate a Zaccheo, anche lì, ehi, brutto ladrone, vieni giù, la bestia che non sei altro, e invece no, ma Zaccheo rimane sorpreso, perché lo chiama per nome, è l'unico che lo chiama per nome, io non so se a Gerico lo chiamavano per nome Zaccheo, avrebbero detto quel brutto truffatore, quel ladro, quel collaboratore del nemico, quel filo romano, eccetera, no? Ed è quindi lui pieno di gioia, Zaccheo, che poi è un nome straordinario, Zaccheo è l'abbreviazione greco, grecizzato di Zaccaria, Zaccai, Zaccaria, che vuol dire Dio ha esaudito. Zaccheo cosa desiderava fare? Voleva vedere Gesù, e Gesù dice Dio ha esaudito, Zaccheo, Dio ha esaudito, vuol dire Dio, vieni giù, sei stato esaudito. E Zaccheo pieno di gioia, non deve neanche confessare i peccati, dice così pieno di gioia che fa i calcoli male, credo, perché poi Gesù dice, Signore, basta, adesso guarda, restituisco a chi ho rubato quattro volte tanto, se poi ho trovato qualcuno, restituisco quello che ho rubato, in più se ho trovato qualcuno quattro volte tanto, voglio dire, basta, metà dei miei beni ai poveri, capite, uno dà metà dei beni ai poveri, ma gli sarà rimasto qualcosa, ha fatto bene i calcoli, io penso anche, Che disastro la sua famiglia, la moglie, oh che disgrazia aver incontrato Gesù, una famiglia così quieta, così tranquilla, addio crociere, addio viaggi, e invece i figli, ma cosa è diventato, il nostro padre ha avuto una crisi mistica, cosa gli è successo, quindi Gesù anche lì senza puntare il dito contro Zaccheo, come rende gioiosa, no? La confessione, pensate anche la donna peccatrice che irrompe sfacciatamente nella casa di Simone il lebbroso, e anche lì lava i piedi, e anche lì Gesù dice va, la tua fede ti ha salvata. Qui la discrezione di Gesù tocca il suo vertice, c'è una discrezione grandissima, neanch'io ti condanno, va ed ora in più non peccare più. Quindi il primo passo per una lenta ricostruzione, farsi perdonare da Dio attraverso Gesù. Dio mi perdona, cioè mi accetta con i miei peccati, anzi accetta le mie debolezze e mi dice che mi ama nonostante tutto. Non ti condanno, va. Quindi se Dio amasse solo i giusti amerebbe ben poca gente, forse nessuno. Perché tutti abbiamo qualcosa. Questo non significa però rassegnazione passiva, tolleranza del male, ma positiva accoglienza della persona come immagine di Dio e quindi capacità di accogliere e donare amore. Se questa donna è immagine di Dio, sa accogliere e donare amore, e se una persona è immagine di Dio, io l'accolgo per questo, non per il male che ha fatto, ma per l'amore che potrebbe dare. Ricordate, una norma, una regola di pedagogia straordinaria è: l'attesa d'amore genera risposta d'amore. Questa è una norma pedagogica straordinaria. Se tu attendi amore, dai fiducia a un bambino e gli fai vedere che è amato, questo bambino risponde con l'amore, dice vi vuol bene, no? Io penso alla mia maestra che era davvero straordinaria da questo punto di vista. Non ho mai sentito dire a qualcuno somaro, asino, dietro la lavagna, mai. Tu andavi là con una schifezza, diceva, che bel disegno, l'hai fatto tu? Poteva dire, dov'è il tuo talento, dai, fai un'altra cosa, lascia stare. No, invece, l'hai fatto tu? Sì, ah, che bello. E diceva, devi solo magari mettere a posto un po' qui, un po' lì, tu andavi al posto scodinzolando, e tac tac, devi a posto, allora, ed è, oh, è ancora più bello, allora, e c'è, no? Andavi là con un pensierino sgrammaticato e pensato in dialetto, perché allora noi si parlava in dialetto e quindi pensavamo in dialetto, e dicevo, oh, ma che pensiero, molto bello, devi solo mettere a posto qualche parola, tac, quindi... Nessuna umiliazione, capite? L'attesa d'amore genera risposta d'amore. Ecco, è chiaro che non è facile, eh? Gesù è così. Quindi lui è il pedagogo più grande. Non ti condanno. E quindi sa che lì c'è una immagine di Dio, anzi la sua immagine, l'immagine del figlio, perché guardando e facendo l'uomo, Dio ha pensato a suo figlio. E quindi... noi portiamo in noi, dice San Paolo, l'immagine del figlio. Dio trova in me di che compiacersi, benché io abbia fatto di tutto per disgustarlo con i miei limiti. È il primo passo per trovare la pace. Allora, se lui non mi condanna, perché dovrei condannarmi io? Capite? Noi non troviamo la pace perché noi continuiamo a dire, ecco, ho sbagliato, sono uno stupido, sono sempre quello, tanto io non faccio mai niente di buono, io lo sapevo, vedi che sbaglio sempre. Questa è la cosa, è l'autodistruzione. Dal momento che lui mi accetta come sono e mi ama, ci deve essere qualcosa di amabile in me, anche se io non me ne rendo conto. Quindi mi sforzerò di trovarlo, di imparare ad amarlo, ad amare questo qualcosa che è in me e che io non conosco ancora e che devo scavare dentro di me per tirar fuori. Devo imparare a capire che ho dentro qualcosa di amabile e di bello. La frustrazione, l'angoscia, l'agitazione interiore, la scontentezza sono un'esca formidabile per il peccato e sono un terreno di coltura straordinario per ogni tentazione di disperazione e di perdita di fede. Non c'è come cadere nella disperazione e nello scoraggiamento per perdere la speranza, la fede e anche la carità, tutto. Saperci amati ci fa sentire vivi e dunque capaci di reinventare la vita e di combattere e vincere il peccato. Ed è il secondo passo per possedere la pace. L'ultimo passo è la conseguenza di tutto questo. Ti senti amato e ti ami. Allora ami a tua volta. Se tu ti senti amato e ti ami, allora ami a tua volta. Accetti coloro che vivono con te e accanto a te, così come sono, e li perdoni così come sono, come sono loro, per i limiti che trovi in essi, perché ti deludono, perché non sono come tu li vorresti. Si tratta di accettare che l'altro è altro da te, e non è in funzione dei miei bisogni. Da qui nasce un senso di gratuità, oltre che di pace. L'altro è altro. Ricordate che l'altro, diceva Martin Buber diceva, l'altro ricorda sempre l'altro con la A maiuscola. Cioè in fondo ricordiamo che il fratello che ci sta accanto racchiude sempre il mistero con la M maiuscola, è il mistero con la M minuscola che diventa l'immagine del mistero con la M maiuscola che è Dio, per cui l'altro è sempre lo specchio di Dio, per questo che dobbiamo rispettarlo e amarlo. Non sappiamo se il perdono di Gesù abbia condotto questa donna fino ad amare e a perdonare coloro che erano sul punto di lapidarla, ma certamente Gesù col suo amore misericordioso e totale e questa totale accettazione di lei ha avviato un processo di rinnovamento che ha reso possibile quanto le ha detto: va ed ora innanzi non peccare più. Non sappiamo più niente di lei, ma è probabile che non ha più avuto, dopo aver incontrato l'amore che è Gesù, non ha più avuto esitazioni, ha cominciato a invocare la via dell'amore vero. Ormai questa donna quindi rientra nell'anonimato, nessuno più sa nulla di lei. Sarebbe interessante sapere il seguito, no? Zaccheo ha mantenuto le promesse? La peccatrice che ha pianto i piedi di Gesù ha cambiato vita? Non sappiamo. È bello anche non sapere, possiamo immaginare, possiamo pensare a quante grandezze Dio ha nascosto nelle conchiglie, ci sono le perle, no? E quindi se Dio avesse fatto vedere tutte le perle in giro, magari uno se ne appropria, mentre sono nascoste devi scoprirle, devi fare la fatica di scoprirle. Per andare a trovare i funghi buoni devi andare nel bosco, sollevare le foglie, vedere un po', non arrivano lì così, devi andare a cercarli. E quindi d'ora in poi questa donna, vi dicevo, ritorna nell'anonimato, nessuno sa più niente di lei. Come sempre il Vangelo non si cura di farci sapere l'esito delle conversioni avviate da Gesù. Anche della Samaritana non sappiamo niente. Il paralitico della piscina di Bessaetà, il cieco, non sappiamo niente, del cieco nato non sappiamo se abbia cominciato una vita nuova o no, degli indemoniati liberati neanche, del fanciullo lunatico che Gesù ha, che si buttava nell'acqua e nel fuoco, anche lì non sappiamo niente. Perché? Ma perché se no non basterebbe un mondo intero per contenere tutto quello che si potrebbe scrivere, non finiremmo più di scrivere la buona notizia, no? E per ripetere un'affermazione che troviamo alla fine del Vangelo di Giovanni, quando voi leggete la conclusione del Vangelo di Giovanni c'è proprio scritto questo: Gesù ha compiuto ancora tanti gesti, tanti segni, tanti semeia, c'è scritto in greco, proprio i segni, semeia in latino viene tradotto sacramentum. Gesù ha compiuto ancora tanti di questi sacramenta, ma non possiamo scriverli tutti, perché se dovessimo scriverli, dice San Giovanni, il mondo non basterebbe a contenere tutti i libri che si devono scrivere, sarebbe una biblioteca immensa. Per dire che ciascuno di noi è una biblioteca dell'amore di Dio, noi tutti siamo un libro scritto dal suo amore, un libro unico e irrepetibile. Eppure sono sicuro che quasi di soppiatto Gesù stava preparando quella folla di anonimi che avrebbero riempito le file della comunità della Chiesa di Gerusalemme. Si dice che furono più di 5.000 convertiti il giorno di Pentecoste. E allora da dove venivano? Probabilmente. Ecco, Gesù sta cominciando. Lui morirà, lui andrà in croce, morirà e poi dopo ascenderà al cielo, ma intanto sta preparando tutti questi fedeli, queste donne, questi uomini che diventeranno i primi a far parte della sua chiesa, della sua comunità nuova. È la folla dei piccoli per i quali Gesù esulta nello spirito e loda il Padre: ti benedico Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli, ricordate Matteo 11. Ai diseredati spiritualmente, a quelli che vengono guardati con sufficienza e aria di superiorità dagli altri, a quelli dei barconi, a quelli che arrivano adesso con tutte le loro disgrazie sulle spalle senza portarsi dietro nient'altro. Quelli che vengono giudicati senza valore perché ma perché sono solo un peso per la società. Di Zaccheo, di Maria di Magdala, di Nicodemo, di altri conosciamo anche almeno i nomi, ma di questa donna non conosciamo neanche come si chiamava, non sappiamo come si chiamava il cieco nato, la samaritana. L'estrema povertà e umiltà di tanta gente è davvero la sola sicurezza, che la sola sicurezza che hanno queste persone è che i loro nomi sono scritti nei cieli. Bello, questa è una vera ricchezza. E Gesù lo dice: rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Cioè, Dio ricorda tutti i vostri nomi, questo vuol dire che i nomi sono scritti in cielo, perché se li scrivo in cielo non c'è niente, no? Non è un quaderno in cielo, ma dire che sono scritti in cielo vuol dire sono scritti nel cuore di Dio. Dio li pensa uno ad uno, Dio li guarda uno ad uno. Ora, tra queste persone famose solo per essere amate da Dio, ci siamo anche noi. Anche noi che abbiamo sentito chissà quante volte la parola non ti condanno. E allora anche qui, questo Vangelo è per me, il Signore sta guardando a me. Ed è una parola che continua ad essermi detta, viene detta a me, in tutti i modi, tanti modi, sempre nuovi, perché l'amore è sempre nuovo, è sempre originale, non è mai uguale a se stesso. I modi che abbiamo sperimentato di più in queste nostre riflessioni sono quelli della presenza di Gesù, qui nella sua parola. Gesù nei suoi misteri che abbiamo celebrato ieri, la messa in cena Domini, quello che celebreremo questa notte con la messa solenne della veglia pasquale. Ecco, sono modi con cui Gesù ci parla, ci dice il suo amore e ci ha parlato nella parola, nel sacramento della riconciliazione, nella preghiera comune. Soprattutto nell'Eucaristia Gesù continua a ripetermi ogni giorno: io sono qui con te, perché sono colui che salva, non sono colui che condanna. Ecco, io penso che questo già ci dà una grande pace, una grande gioia. Proviamo a immaginare ancora una volta la voce di Gesù nei nostri confronti, guardiamo il suo sguardo, il suo volto, la serenità con cui ci trasmette il suo perdono, la sua capacità di amarci. E siamo anche un po' alla fine, abbiamo ancora del tempo per pregare, ma siamo un po' alla fine di questo triduo pasquale, però vi consiglio di non buttar via il tempo, usatelo ancora per riflettere, pregare, ringraziare, e sarebbe bene anche qui concludere con un proposito: che cosa desidero e voglio? Con un proposito, si tratta di rendere concreto e visibile nella nostra vita, nelle nostre scelte concrete, quanto il Signore ci ha fatto intravedere. Se ho capito qualcosa, forse il Signore mi fa intravedere che devo mettere in atto qualche cosa, qualche stratagemma, che cosa desidero e voglio. Ecco, io direi di usare anche questi momenti che abbiamo preparando un po' un proposito, un dono che voglio chiedere al Signore, una grazia, e affidandolo a Gesù, perché sia Lui a custodirlo, a renderlo vita vissuta. E poi supplichiamo Maria che ci sostenga con le sue preghiere, e che con la sua presenza vigile renda possibile ciò che noi abbiamo domandato. Ricordiamo che Maria è mediatrice di grazia, quindi è colei che continua a intercedere per noi presso suo figlio, è colei che ci porta a Gesù, che prega a Gesù di non lasciarci mancare il vino della gioia, come a Cana.